Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Puoi trovarmi alle 6 di mattina a parlare con gli ortaggi. Sembra ma non parlo al vento, come fanno certi saggi. Mi sento più realizzato da quando ho cominciato a coltivare non più sogni, ma zucchine, broccoli e scaloni. E sono rimasto senza fiato quando mi sono ricordato.
Ed è arrivato il nostro momento, appunto, ultimo giorno, anzi ultimo giovedì del mese. È l'ora di parlare di orti, di giardini, di piante, di coltivazioni e quant'altro. E per farlo abbiamo il nostro ospite, il garden designer Carlo Gabriele, che è qui con noi e non dirà buongiorno Australia.
No, per niente. Ciao Australia!
Vergognati.
Ciao Carlo, ancora. Ben ritrovato nei nostri studi come ogni ultimo giovedì del mese. La puntata di oggi, Carlo, sembra perfetta per noi. Lo
ecco,
spieghi tu.
Quale
perché?
Carlo? Ecco,
Carlo tu.
Allora, oggi parliamo di giardinaggio pigro, cioè quello che ci porta a raggiungere i migliori risultati con il minimo sforzo. E parliamo, per far questo, introduciamo una figura incredibile, cioè quella di Masanobu Fukuoka.
Sì, credo che sia il tuo alter ego giapponese.
Esatto.
Masanobu.
Lui ha fatto tutto ciò, sostanzialmente ha fatto delle teorie per
non fare fatica.
La chiamata proprio della non coltivazione della terra, l'agricoltura del non fare.
Esatto.
Ingegno.
Questo signore che è nato nel 1913, a un certo punto eredita dei terreni dalla famiglia. E in sostanza era un botto di terra, lui non c'aveva un granché voglia di passare tutto sto tempo a lavorarla, e allora anziché chiedersi che cosa posso fare oggi, lui si chiedeva che cosa posso non fare oggi.
Un idolo.
Assolutamente brillante. Beh, comunque insomma in 50 anni di pratica lui mette a punto questo modello di agricoltura che, come tu hai ricordato, si chiama agricoltura del non fare, che è proprio basato sul evitare di fare un certo tipo di lavorazioni che sono proprie dell'agricoltura tradizionale. Io vedo che tu mi stai guardando con grande attenzione perché questa cosa
vuole capire come funziona.
No, perché secondo me c'è il bidone, perché come tutti i grandi pigri so benissimo che per essere pigro come si deve bisogna lavorare tantissimo.
No, in realtà no, guarda, con il suo metodo lui arriva a risparmiare fino a all'80% del tempo rispetto alle lavorazioni tradizionali, con poi dei raccolti che quantitativamente sono molto simili rispetto a quelli appunto dell'agricoltura tradizionale con prodotti chimici.
Dov'è il trucco però?
Allora, ci vuole innanzitutto un pochino di esperienza che purtroppo non si può acquisire in una settimana, però per esempio, guarda, lui scardina alcuni principi fondamentali dell'agricoltura tradizionale, come per esempio la rattura, cioè noi l'agricoltura moderna è proprio basata sulla lavorazione il terreno e bla 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 bla, e lui in realtà appunto comincia a non lavorare il terreno perché vuole un po' ricalcare quelli che sono i modelli naturali, cioè in natura in realtà il terreno non si lavora, non viene lavorato, ma l'azione delle radici funge proprio da lavorazione, nel senso che le radici esplorando il terreno lo smuovono, c'è una contemporanea anche azione dei microrganismi che servono a incrementare la fertilità del suolo. E poi soprattutto, ecco, una cosa molto interessante che lui osserva è che le colture in natura non sono le piante in natura non sono mai in formazioni monospecifiche, ma sono sempre consociate, cioè guarda lui come è attento, non ho mai visto così attento.
No, perché ho 17 obiezioni da farti, quindi
segna tutto Carlo e poi ti facciamo fare le domande.
Per esempio, riguardo proprio delle consociazioni, tu che a casa tua hai solamente cemento, magari potresti consociare il cemento con le piastrelle.
Vabbè, ok.
No, però per esempio
un po' di ferro.
Esattamente. Lui per esempio una consociazione che ha sperimentato con successo era quella di una pianta che è produttiva come per esempio il riso, con una pianta invece che copre il terreno e quindi serve a impedire ad altre erbacce di venire su. Questa pianta per esempio è il trifoglio, e contemporaneamente, essendo una leguminosa, come tutte le leguminose, ha la capacità di fissare l'azoto atmosferico e quindi di arricchire di azoto il terreno. Quindi
sono le piante stesse che crescono nello stesso terreno ad aiutare la pianta coltivata, tra virgolette.
Esattamente, quindi l'intervento di Masanobu in realtà era solamente a livello di semina e di controllo che il campo fosse ricoperto coperto appunto da, uniformemente da queste piante utili, da queste piante positive, diciamo, per la fertilità del terreno, e poi si leggeva un bel libro fino alla fine del, del raccolto, e poi appunto raccoglieva
Carlo,
il suo prodotto.
Carlo, cominci tu con le obiezioni, io sì, ne ho qualcuna effettivamente.
No, ma una semplicissima: cosa succede quando in realtà hai dei terreni che in natura non ospiterebbero questo tipo di colture? Per esempio, ma penso soltanto all'Australia, con queste enormi distese magari di grano o cosa del genere, che magari prima dell'arrivo della colonizzazione europea non c'erano. E la domanda è, come si fa in questi casi, quando è chiaro che il nuovo elemento è stato introdotto e non c'è in natura?
Beh, in realtà, ecco, qui c'è la parte che è un pochino più lunga, che è quella di osservazione della natura e di capire quali sono i meccanismi, perché se tu li vuoi replicare devi proprio cercare di conoscere il più profondamente possibile. Allora, l'osservazione di Masanobu è secondo me molto corretta, perché lui dice: noi con la nostra agricoltura abbiamo impoverito il suolo, tant'è che abbiamo bisogno poi di aggiungere fertilizzanti, trattare chimicamente tutto e via dicendo, mentre invece il suo modello di agricoltura è molto più rispettoso, nel senso che un terreno che non è mai stato coltivato in realtà ha già una fertilità che una fertilità insita, una fertilità potenziale, quindi non c'è bisogno di fare grandi lavorazioni, c'è più che altro da capire che tipo di coltivazioni puoi farci sopra.
Cemento.
Posso ricordare ai nostri ascoltatori che se vogliono intervenire in questo dibattito, se hanno qualche domanda per Carlo Gabriele o se vogliono semplicemente raccontarci qualcosa, ci possono chiamare al 1300 799 626, oppure possono mandarci un sms allo 0429 996 263. Avrei anche una domanda per Carlo.
Dimmi.
Se effettivamente funziona così bene, perché non si è enormemente diffusa questa pratica? Voglio dire, la manodopera costa, penso che farebbe comodo a molti agricoltori,
ecco, qui
impiegarla
c'è
di meno.
L'inghippo, che tu che sei sveglia l'hai trovato. In realtà è
mi sento chiamato in causa.
Scusa, sai che...
senza neanche pensarci.
A volte in realtà...
Sono
sai
dei
che...
messaggi subliminali che ci mandano.
Io sto compilando il form del licenziamento per quest'uomo.
Sai che a volte, guarda, penso a voce alta... Scusa Carlo, non ce l'avevo con te. No, però in realtà è un modello di agricoltura che si può applicare su spazi limitati, quindi non può essere fatto su larga scala, perché sarebbe proprio ingestibile. Però in realtà ha avuto poi una serie di figli il pensiero di Masanobu. Per esempio la permacultura, che è nata in Australia, ha molti principi che sono basati proprio sul modello di agricoltura di Fukuoka, che per esempio la permacultura, non so se sai cos'è, e io credo che mi hai parlato del fatto che tu la applichi molto a casa tua.
Sì, sul cemento. Sul cemento.
È proprio, esattamente, è proprio basata un gradiente energetico, cioè il principio base della permacultura è che deve essere innanzitutto facile, praticabile, sostenibile, e quindi è un sistema che è basato proprio sul cercare di risparmiare il più energie possibili, ed è nuovamente appunto basato sulla coltivazione sinergica, sul cercare di non trattare le piante con anticrittogamici, con prodotti chimici, effettuare una concimazione naturale. Per esempio nella permacultura una consociazione quella di animali domestici, tipo galline, che appunto fertilizzano il terreno con le nostre coltivazioni, in modo tale che appunto gli animali possano sbecchettare gli insetti magari dannosi, quindi si mangiano gli insetti dannosi, fertilizzano il terreno e ci aiutano un po' a non dover poi agire chimicamente, eccetera, eccetera.
O come introdurre i rospi nelle piantagioni di canna da zucchero del Queensland.
Esattamente.
Al contrario.
Esattamente.
Senti, allora, visto che non tutti coloro che sono all'ascolto posseggono dei campi, ma molti hanno dei giardini, dei backyard, eccetera. Come si possono applicare questi principi nel nostro giardino di casa?
Ecco, guarda, c'è, a proposito del giardino e del giardinaggio ornamentale, c'è invece un signore francese che si chiama Olivier Philippi, che ha invece studiato profondamente i meccanismi del giardinaggio mediterraneo, laddove mediterraneo significa relativo alle zone aride, alle zone con scarsità d'acqua. E anche lui, diciamo, che ha molti principi in comune con quelli di Masanobu, e in sostanza bisogna innanzitutto osservare per bene il tipo di terreno con il quale hai a che fare, e cercare di capire appunto se è argilloso, se è calcareo. Devi capire anche quali sono le condizioni ambientali nelle quali ti trovi. Per esempio, appunto, noi sappiamo che in queste zone c'è sempre una discreta scarsità d'acqua, soprattutto nel momento estivo, primavera estivo soprattutto. E poi appunto scegliere piante di conseguenza, cioè non andremo a scegliere quelle piante per esempio che necessitano di estreme cure o di frequenti irrigazioni eccetera, ma invece ne sceglieremo delle altre che si adattano meglio a questo tipo di situazioni. Quindi a monte ci va un pochino di esperienza, una grande profonda osservazione della natura e poi delle scelte appropriate. Quindi magari meno andare dietro alle mode e alle piante che ci sembrano appealing in quel momento, invece fare delle scelte un pochino più sensate con quello che abbiamo attorno.
E se invece ti chiedessimo di segnalare qualche pianta specifica che ha davvero bisogno di poche cure qui in Australia?
Possiamo farla di 2 ore questa puntata.
Facciamola risposta di un paio
secondi.
Di minuti e poi...
Guarda, te ne dico alcune per il giardino e te ne dico alcune invece per gli interni. Allora,
prima che tu ce le dica, 1300 799 626 per chiamarci se avete domande o obiezioni a queste parole di Carlo Gabriele.
O anche se avete esperienza di un giardinaggio pigro, che è comunque una cosa che ci interesserebbe sapere molto. Allora, guarda, qua a Melbourne ti dico c'è, nella campagna, se vogliamo andare a vedere un esempio proprio di giardinaggio pigro, c'è un bellissimo vivaio che si chiama Lambley Nursery. E il suo proprietario, che è un simpatico signore inglese molto generoso in quanto al suo sapere, lui si chiama David Glenn, ha proprio creato un giardino sui principi di Olivier Philippi, cioè un giardino che non ha bisogno di irrigazione o dove le lavorazioni sono molto limitate. È un giardino molto molto bello, figurati che è un giardino che viene irrigato non più di 3 volte l'anno ed è assolutamente rigoglioso e favoloso. E lui coltiva moltissime piante che sono per esempio tipiche della macchia mediterranea, come i cisti, ha alcune piante di ulivo, anche gli ulivi per esempio sono delle piante che...
Ho sentito male, come i?
Cisti.
Cisti.
Che non sono le ciste,
le ciste, vabbè, il maschile di ciste.
Esatto, è una pianta tipica della macchia mediterranea. Guarda, mi confondi pure con le tue domande sciocche.
Ok, i cisti.
Oppure invece delle piante che sono facilissime, che richiedono pochissime cure e hanno una fioritura anche lunghissima, sono molto piacevoli, sono le euforbie. L'unica nota negativa relativamente alle euforbie è che hanno invece, quando si spezzettano i rami, hanno all'interno un lattice un po' urticante, quindi bisogna fare un po' di attenzione. Però ci sono per esempio anche molte rose che sono rusticissime, non hanno bisogno di cure. Diciamo che secondo me c'è un po' un approccio anche filosofico a questo tipo di giardinaggio, nel senso che non è ovviamente, se si vuole una cosa per un giardino perfetto senza neanche una foglia fuori posto, non è possibile.
Non è questo il caso. È aperto al pubblico questo giardino nel Victoria, dicevi?
Esattamente, sì, è aperto al pubblico, credo proprio da domenica a domenica, tutti i giorni, quindi. E lui, questo signore David Glenn, è anche una persona molto generosa in quanto alle cose che sa. Quindi
sempre... si può anche chiedere qualche consiglio.
Sì. E tra l'altro, guarda, interessantissimo, perché lui arrivò in Australia forse 40 anni, 50 anni fa e ha viaggiato dal UK fino all'Australia a piedi o comunque con mezzi di fortuna, quindi ha 1000 aneddoti da raccontare.
Allora, Lazy Gardening oppure su Google per avere un po' di informazioni. Noi ci prendiamo una piccola pausa, vi ricordo che abbiamo ancora un quarto d'ora in compagnia di Carlo Gabriele. Se avete domande, ne anticipo una che leggeremo fra poco sulla gramigna, potete chiamarci al 1300 799 626 oppure mandarci un sms allo 0429 996 263.
8:47, orario della Costa Est. Siete sempre all'ascolto del programma in lingua italiana di Radio SBS, il nostro appuntamento con il garden designer Carlo Gabriele, come ogni ultimo giovedì del mese, quindi le linee sono aperte al 1300 799 626, se avete qualcosa da raccontarci sui vostri giardini o se volete porre qualche domanda a Carlo.
0429 996 263 per i messaggi. Tra l'altro ci è arrivato un messaggio che però non è, Carlo Gabriele, purtroppo per te, ma è per noi. Cioè ci chiedono di chi è la canzone del giardinaggio con la quale abbiamo aperto il nostro programma. È la canzone di Ragazzo Semplice, il suo complesso, si chiama L'Orto.
Grazie Carlo per la precisazione.
Io mi sento arricchito adesso.
Un po' sì, ma tu stai invece arricchendo noi con questa puntata dedicata unicamente al giardinaggio pigro che noi andremo ad esplorare.
Esatto, che poi tra l'altro anche se lui non ci può capire, voi da casa non vedete, ma c'è una quarta persona oggi che è una persona misteriosa ed è un ragazzo francese che è venuto qua in Italia, sì ciao, che è venuto qua in Australia a fare un'esperienza di lavoro. Se vuoi salutare e dire bonjour.
Bonjour Australie.
Eccolo qua. E essendo una puntata sulla pigrizia, io mi sono fatto fare tutte le ricerche da lui.
Ecco, bravo,
no,
schiavista.
Sfruttamento. Abbiamo un ascoltatore in linea, ci ha chiamato Gino da Melbourne. Buongiorno Gino.
Buongiorno.
Buongiorno. È una trasmissione molto simpatica questa qui sulla pigrizia in
sì, a parte Carlo Gabriele che non è tanto simpatico nei miei confronti oggi, giù fischi.
No, ho notato che ti sta bastonando, ma
è un grande classico ormai.
Sì, ma noi siamo
va bene.
Visto?
Allora, mi avete fatto ricordare mio padre che è una persona che amava la campagna, ma era molto sfaticato, per cui... Anche lui aveva i suoi trucchi, per cui per esempio a lui piacevano, a noi piacciono tutti in Abruzzo le rape, e lui non mica si metteva lì a curarle tante, le buttava i semi e quelli nascevano da soli e aveva una aiuola di rape pronta per tutto l'inverno, sempre, solo che per esempio si seminava in differenti, a distanza di alcune settimane l'una dall'altra, si serviva per lungo tempo. E raccoglieva rape di continuo.
Furbissimo lui, infatti è proprio uno dei principi del signore giapponese di cui parlavamo prima, cioè quello appunto di avere un appezzamento di terreno coperto con qualcosa e poi buttare comunque i semi a mano e vedere che cosa cresce. Ma comunque io sono molto interessato a tutte queste cose, perché poi comunque abbiamo sempre questa idea che il giardinaggio, comunque la coltivazione di qualche cosa, debba essere sempre una fatica pazzesca e un tentativo disperato di tenere sotto controllo tutta una serie di parametri come la temperatura, le precipitazioni, quanta acqua stiamo dando, e quanta luce sta arrivando alle nostre piante, eccetera. Invece in realtà forse può essere anche un pochino più rilassato, come ci sta raccontando Gino.
Sì, però io sono convinto, Gino, che per esempio tuo padre faceva così con arroganza e crescevano rape a quintalate, magari l'amico Peppino faceva lo stesso e non gli cresceva niente. Bisogna vedere anche la mano che hai.
No, ha ragione Carlo, il giardiniere, che bisogna conoscere bene, ci vuole un amore per cui tu conosci le piante, sai, osservi, guardi, no? Ma per esempio il prezzemolo è lo stesso, non è che devi piantare la piantina di prezzemolo a distanza di 25 centimetri e mezzo.
Bravissimo, bravissimo.
No, tu lo butti, quello che esce, pensiamo che esce e si rigenera da solo, risemina e rifà. Una cosa terribile, no.
Bravissimo.
Nessuno lo sa.
È vero,
mio padre
è vero.
Non sarebbe d'accordo, vi dico la verità, perché c'ha uno di quegli orti, quello proprio centimetro per centimetro, quello nazista, esattamente.
Ma sapete che quando io sono arrivato in... Scusi.
Prego. Un'altra cosa. Sì, scusami, per esempio per i pomodori sono difficilissimi, quello... Tu immagina Carlo a vedere Carlo Oreglia a coltivare i pomodori, a potare, eccetera. Per carità.
Inimmaginabile.
Oddio.
Inimmaginabile. Però ci sono dei pomodori che mio padre usava, dei semi, che li seminava, questi che crescevano dal basso, no, non si arrampicavano, e facevano tantissimi pomodori. Poi raccoglieva, alcuni si facicavano, ma se ne frega, non ne avevi in abbondanza.
E giustamente.
Gino.
Quando ti ricordavi avevi pomodori buonissimi.
Quindi pomodori e rape non mancavano. Gino, grazie mille per averci chiamato.
Prego. Buona Ciao. Giornata. Però in realtà Ciao. Vi stupirò su questi pomodori. Innanzitutto io ho due tecniche. Uno, chiamare mio suocero e lui li pianta.
Non vale, non
Questa
vale.
Questa come,
vale.
Come giardinaggio pigro funziona benissimo. E l'altro, sono un vero esperto di scacchiatura.
Esatto. Io speravo che
e
tu
ne vai molto orgoglioso.
Esatto. Solo che,
cavallo di battaglia.
Esatto. Solo che la faccio sempre tardi, per cui praticamente vengono dei fusti sottilissimi, un disastro. Allora, noi siamo insieme a Carlo Gabriele. Le stiamo parlando di giardinaggio, di giardinaggio pigro questa mattina. Chiamateci al 1300 799 626 per le vostre domande.
Dai, chiamate che oggi si fa la rivoluzione.
Carlo, prima ci dicevi che questo giardino del coltivatore francese qui nel Victoria viene irrigato 3 volte all'anno,
sì,
qualcosa del genere.
Non di più.
Se pensiamo alle piante qui in Australia, un sistema senza irrigazione, quindi secondo te può funzionare
sì.
anche in estate?
Guarda, assolutamente sì. Diciamo che il primo anno bisogna fare molta attenzione. E appunto bisogna un po' sostenerle con l'irrigazione, però adesso ti dico un paio di trucchi, nel senso che io vedo, diciamo, nel giardinaggio moderno non si fa giardino senza impianto di irrigazione, quindi si pensa che le piante debbano sempre avere bisogno di terra magnifica, super grassa, piena di sostanze nutritive, via dicendo, e poi le piante vanno sostenute con appunto irrigazioni folli. Allora, le piante, molte piante australiane, così come molte piante mediterranee, hanno proprio un sistema radicale che è adattissimo al vivere con pochissima acqua. Perciò se noi pensiamo di piantare questo tipo di piante in quei tipi di giardini, quindi con irrigazione e terra grassa, facciamo un grandissimo errore, perché poi comunque anche se osservi il territorio, spesso e volentieri queste piante crescono in terreni brulli, per niente profondi, molto sassosi. La peculiarità è che sono estremamente ben drenati, quindi non ci sono ristagni d'acqua. Allora, una prima cosa che bisognerebbe fare se si vuole impiantare un giardino di questo tipo è quella di lavorare bene il terreno e di garantire appunto che ci sia un ottimo drenaggio se vogliamo piantare queste piante. Poi ci sono un altro paio di tecniche che possiamo utilizzare. In primo luogo è piantare innanzitutto in autunno, all'inizio dell'autunno, in modo tale che le piante possano avere il tempo per assestare le radici e possano poi usufruire delle prime piogge, diciamo delle piogge durante il periodo autunnale e invernale. Visto come proprio mi prende questo argomento.
Sì, sì. Ma quindi questo è il momento sostanzialmente.
Sì, stanno sì, andiamo subito a piantare.
Tutti fuori,
picconi. Come i pazzi. E in più, tra l'altro, un'altra operazione, diciamo, che richiederebbe tantissimo tempo è quella di regolamentare cioè di eliminare le erbacce.
A questo proposito,
sì.
posso farti una domanda che
domanda.
Ci è arrivata?
Sì.
C'è scritto Franco e dice: ho il giardino invaso da gramigna e mi sta facendo uscire di matto, visto che le radici sono chilometriche. Come posso sbarazzarmene senza avvelenare tutto il mio terreno? Si può?
Allora, non è facilissimo, nel senso che la gramigna purtroppo appunto questi fusti sotterranei che Franco chiama radici, e man mano che li spezzetti quelli diventano ognuno delle piante singole, quindi
come è nei film horror, quindi ammazzi lo zombie e ne crescono
due.
Un po' come Gremlins, cioè lo bagni e te ne escono fuori 100 ancora più incattiviti. Allora, purtroppo in questo caso, se tu hai voglia di eliminare la tua gramigna dal tuo campo e il tuo campo è già infestato, purtroppo devi ricorrere a un diserbo chimico, quindi lavorare il terreno, tirar su tutta la pianta, insomma tirare sulle zolle eccetera eccetera, e fare poi un diserbo chimico.
Sì, ma cosa succede se invece è nel tuo giardino e quindi c'hai
La domanda è che mi faccio io e invece ragionando, diciamo, come farebbe il signor Masanobu, è: ma perché dobbiamo sbarazzarcene, cioè qual è il problema? Se noi vogliamo un prato, perché non farci un prato di gramigna? O in realtà vuoi quell'appezzamento per farci per coltivarci qualcosa?
Immagino, perché sia brutta la gramigna, no?
Ma in realtà no, se la tieni bassa no, neanche più di tanto.
Quindi sostanzialmente la soluzione è tienla ma bassa,
tagliala. Sì, oggi è proprio il giardinaggio del fregarsene proprio. È anche un eyesore, non mi interessa, guarda.
Può essere dannosa per altre piante nello stesso terreno?
È molto molto invasiva, è molto vigorosa. Quindi sì, tende poi a colonizzare tutto tutto lo spazio possibile.
Magari anche il soggiorno poi a un certo punto.
Qui fra un paio di minuti, sì. Secondo me Carlo ci dirà: cementificate tutto,
tutto
e risolvete
tutto,
il problema.
Tutto.
Allora, noi continuiamo con il nostro discorso. Ci stai parlando di...
Sì, prego. Guarda, volevo dire solamente un'altra cosa. Secondo me un po' bisognerebbe cominciare a avere anche un atteggiamento di tolleranza nei confronti delle piante, nei confronti di tutte le piante. Cioè,
multiculturalismo applicato alle piante.
Sì,
anche
sì.
Un po' di darwinismo. Insomma,
sì.
Quella che sopravvive è giusto che sopravviva, e quella che non ce la fa.
Eh sì, guarda, c'è stato un uomo che è molto più saggio di me, che era Russell Page, che diceva che non esistevano piante belle e piante brutte, ma esistevano modi sbagliati o giusti di utilizzare le piante. Quindi un po' secondo me bisogna fare questo switch mentale e cercare di un po' accogliere tutte le piante e di capire...
Ufficiale, da oggi non taglierò più l'erba nel giardino.
Ne farai più la scacchiatura, spero.
Soprattutto la scacchiatura.
Senti, Carlo, ci è arrivata una domanda. Prego. Dalla regia. Scusate, sì. Se vi interrompo, ma allora questi giardinieri, se le cose funzionano così, perderesti il lavoro, non ti chiede più niente nessuno.
Finalmente licenziamo
natura,
Carlo
la natura.
Gabriele.
Ma infatti il mio piano B è andare a cantare in CBD.
Ok. Allora, come si pianta un albero allora a questo punto?
Mamma, che bella domanda questa. Allora,
in un minuto naturalmente.
Allora, devi fare una buca che almeno il doppio del vaso che devi piantare, perché devi dare modo appunto alle radici di avere un po' di spazio. E secondo i principi del signor Olivier Philippi, non mettiamo nessun concime alla base, perché generalmente molte persone mettono nella buca il concime, ma facciamo un bel tornello, che è appunto una conca nella quale irrigando l'acqua può rimanere per un po'. Ricopriamo col terreno dello stesso campo e via, il gioco è fatto. Però dobbiamo stare molto attenti che il colletto sia sempre fuori dal terreno. Il colletto è il punto di congiunzione tra le radici e il tronco.
Deve essere fuori?
Sì, fuori dal terreno, perché è un punto molto sensibile e se c'è molta umidità attorno c'è il rischio che si formino delle malattie.
Quindi non abusate di terreno, bisogna stare ben attenti.
E non abusate neanche di concime.
Quando dicevi tornello, cosa intendi? Perché io con tornello immagino le sbarre che circolano e ti impediscono
proprio
l'ingresso
quello,
allo stadio.
Immaginavo proprio quello. No, in realtà è una conca il cui bordo è leggermente sopraelevato rispetto al resto del terreno e serve a mantenere l'acqua all'interno della conca.
Ah, ecco, quindi una specie di porta acqua.
Esatto.
Per l'irrigazione.
Illuminante la puntata di oggi, Carlo Gabriele, grazie.
Ma grazie a voi.
Abbiamo dimostrato che Carlo Gabriele non serve a niente nella puntata di oggi, lo potrete rivedere nel
CBD, a cantare
sotto
per
la pioggia.
Le strade.
Grazie allora a Carlo per averci illuminato sul giardinaggio pigro. Noi ci risentiamo fra un mese. Voi, se volete mandare le domande per preparazione al prossimo turno, scriveteci su facebook.com/sbsitalian.
Il programma in italiano continua, saremo con voi fino alle 10. Adesso però cediamo il microfono a Davide Schiappapietra per la seconda edizione del giornale radio e ci risentiamo tra pochissimo.
Ciao Strala, vi voglio bene.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS? Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio App. Visitate sbs.com.au/italian.